Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Oggi la Chiesa ricorda Santa Brigida in modo anche solenne. Ci sono poche notizie qui. Principessa svedese, sposa e madre esemplare di 8 figli, rimasta vedova. Una delle figlie, Karin, è Santa Caterina di Svezia, terziaria francescana, consacrò la sua vedovanza alla Chiesa. E poi ci sono altre notizie, visse anche 24 anni a Roma. Affidiamo a lei le intenzioni, i bisogni delle chiese dell'Europa, del nostro continente, la loro testimonianza. Dal Santo Vangelo secondo Matteo. Capitolo 12, versetti 31-32. Perciò io vi dico, qualunque peccato e bestemmia verrà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non verrà perdonata. A chi parlerà contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato, ma chi parlerà contro lo Spirito Santo non sarà perdonato, né in questo mondo né in quello futuro. Parola del Signore. Abbiamo questi due versetti che poi diremo non devono essere pensati in modo isolato, e, insomma, questo lo possiamo vedere. Due versetti molto difficili, vediamo se siamo capaci di risolvere, di rispondere a Carlo, che è venuto apposta, no, con una buona intenzione, cioè per capire che cos'è il peccato contro lo Spirito Santo ed evitarlo, perché sarebbe un guaio naturalmente cascarci dentro senza neanche sapere qual è. Bene, diciamo.
Come diceva Giovanni, penso che sia sentimento comune, sono quelle, c'era un libro una volta, si chiamava Le pagine difficili del Vangelo, no? quei grandi quesiti, quelle grandi domande. Penso che tutto il Vangelo è un grande quesito, una grande domanda, e forse la risposta, quella definitiva, la sapremo soltanto nel momento in cui riusciremo a farla faccia a faccia con il Signore. E soprattutto quest'ultimo riferimento che il Signore fa anche nel mondo futuro, dice non sarà perdonato né su questa terra né su questo mondo né in quello futuro, che mi ha fatto riflettere così un po' di più su questo passaggio. E probabilmente non è azzeccatissima, ma la riflessione era questa. Intanto il peccato, anche qui la domanda, che cos'è il peccato? Per come si può vedere qui, insomma, mi sembra, è certamente una rottura di una comunione, è la rottura di una condizione in cui l'uomo, che non può essere solo, non può essere isolato, dovrebbe trovare nella comunione, e andando oltre, diciamo, insomma, nella comunione col Padre, la ragione stessa della sua vita, della sua esistenza. E lo Spirito Santo, che di questa comunione è la rappresentazione massima, perché è l'amore che lega il Padre con il Figlio. Peccare contro di Lui significa, allora forse alla fine, peccare contro l'amore fondante, contro l'amore creatore, contro quell'amore che ha generato tutta la storia della salvezza e prima ancora ha generato tutto l'universo, ha generato l'uomo stesso. E quando è che ci troviamo di fronte a questo amore? a questo amore che a quel punto, superata ogni possibile barriera di questo mondo, ci porta nel mondo futuro, quando forse avremo la possibilità di vederlo davvero faccia a faccia, e in quel momento forse a ciascun uomo verrà chiesto, anche a coloro che l'hanno ignorato per tutta la vita: vuoi accettare ancora oggi il disegno di amore che il Signore ha per te, quindi entrare in quella che è la comunione eterna? All'uomo è stato dato l'insondabile privilegio e il dono forse ancora inconcepibile dell'assoluta libertà. L'uomo in quel momento potrebbe ancora rifiutare, incomprensibilmente noi pensiamo, l'amore che Dio ha su di lui, e in quell'ultimo atto quel peccato sarebbe davvero imperdonabile, perché l'uomo stesso si sarebbe posto nella condizione di non accettarlo, quindi rifiutare così la salvezza, rifiutare così in quel momento in cui non ci sono più scuse per una questione che forse in questo momento non riusciamo a capirla, il disegno di amore che Dio ha per lui. E quell'amore in quel momento è lo Spirito che glielo chiede, quindi peccare contro di lui significa rifiutare forse quello che è la salvezza definitiva, la salvezza ultima. Però non so, ovviamente è completamente fuori dal testo, ma
quindi fino a quel momento tutto è possibile.
Fino a quel momento tutto è possibile.
Allora, siccome sono tanto difficili questi due versetti, io abitualmente le cose difficili me le rendo semplici, così mi pare di capirli di più, però proprio perché penetrare cioè questi due peccati, uno è perdonato, l'altro no. Allora, io mi sembrava così, anche un po' attingendo dalla scrittura, c'è il peccato contro il figlio dell'uomo, c'è questo figlio dell'uomo che è apparso così umile, così apparentemente nascosto. Questo poteva dare scandalo, si chiedevano: ma chi è costui? È il figlio del falegname, il figlio di Maria, i suoi fratelli li abbiamo qui con noi, quindi diciamo in un certo senso l'inciampo poteva essere questo, cioè il figlio dell'uomo, uno come noi, che non era riconosciuto come poi il figlio dell'uomo che sarebbe venuto a giudicare. Cioè in questo caso ci si può anche ricredere, e c'è anche, come dire, la possibilità poi di riconoscere il figlio dell'uomo. Questo è invece, quindi la possibilità anche di pentirsi, di riconoscere poi questo figlio umile che entra povero, che entra un re dimesso, ecco, scandalo, quindi non riconoscerlo, però potrebbe esserci anche appunto la possibilità poi, come è stata, di riconoscere, ecco. E io non verrò finché voi non direte: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Invece l'altro peccato, questo comunque non riconoscere invece l'azione divina, ecco, e qui si aggancia ai versetti precedenti, cioè che opera in Gesù, cioè che vede in Gesù un posseduto da un demonio. Luca lo dice, vedevano che era riconosciuto come un posseduto dal demonio. Quindi attribuire al diavolo ciò che invece è forza dello Spirito Santo che opera in Gesù. Questo è dissolvere il Signore, questo è toglierle addirittura la capacità e la potenza diciamo del perdono, perché è lo Spirito Santo che poi opera e agisce sull'uomo e quindi non riconoscendo questo, non riconoscendo il perdono che è venuto a portare, chi dissolve Gesù in questo modo dissolve Dio, non lo riconosce, è un indemoniato, quindi come può poi appellarsi al perdono se la pace è il perdono, cioè, se il perdono è portato dallo Spirito Santo, come può, non lo so. Poi anche questo, che anche in, su questa terra e poi nell'altra terra non ci sarà perdono, nell'altra terra ci sarà la possibilità del perdono.
Intenderei, guardando il parallelo di Marco, che possiamo pensare precedente, come, cioè che Matteo scriva, conoscendo il testo di Marco. Marco dice che non sarà perdonato, adesso ovviamente non lo trovo. Ecco, perché dicevano 3:30, e conclude perché dicevano è posseduto da uno spirito immondo. Allora, in Marco è anche più evidente quindi il legame col testo precedente, e appunto questo giudizio dato sull'opera di Gesù è quello che fa problema. Io intendevo il testo di Matteo come un approfondimento di questo di Marco, non una correzione, cioè perché Matteo invece è suo proprio dire che ci sarà anche la possibilità di parlare contro il figlio dell'uomo e questo sarà perdonato. Allora la stessa parola è posseduto da uno spirito immondo può essere detta esternamente contro Gesù, perché è difficile, perché fa scandalo, ma è ancora un peccato contro il figlio dell'uomo. Questo ha una sua dinamica ancora esterna e recuperabile. Ma se invece, nonostante lo spirito, quindi intendendo lo spirito come una forza interiore, una rivelazione che l'uomo possiede, ma il rifiutarla, il negarla, pur comprendendo qualcosa, negarlo, allora questo è il vero ostacolo, cioè avere una grazia e fare una rifiutarla. In questo senso qua, lo spirito in Matteo era anche quello che al capitolo 10, nella persecuzione, dice: non preoccupatevi, perché vi sarà suggerito in quel momento ciò che dovrete dire, non sarete infatti voi a parlare, ma lo spirito del Padre che parla in voi. Cioè intenderei lo spirito quindi come una forza interiore, un elemento interiore, un dono di Dio interiore che muove. E allora questo rifiutare una grazia data, questo è quello che ti toglie la terra sui tuoi piedi, e quindi non che una volta commesso non è più riparabile, ma se uno se si fa trovare così, se questo è il suo stato, cioè di negare una grazia, la grazia fondamentale di rivelazione di Dio, è come se rispetto alla mano tesa uno consapevolmente la voglia rifiutare, allora non c'è più il modo di essere salvato.
Dico solo quello che suggerisce la Bibbia, suggeriscono le note della Bibbia di Gerusalemme. Sì, intanto è introdotto da un perciò mi sembra legato a quello che c'è prima. Comunque la Bibbia di Gerusalemme lo collega, non so se, alla lettera agli Ebrei, e sia al capitolo 6, i versetti 4-6, dove dice: quelli infatti che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste sono diventati partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e i prodigi del mondo futuro. Tuttavia, se sono caduti, è impossibile rinnovarli un'altra volta portandoli alla conversione, dal momento che quanto sta in loro, essi crocifiggono di nuovo il Figlio di Dio e lo espongono all'infamia. E invece poi riporta anche il capitolo 10, quindi versetti 26-31, e dice: infatti, se pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma soltanto una terribile attesa del giudizio e la vampa di un fuoco che dovrà divorare i ribelli. Quando qualcuno ha violato la legge di Mosè, viene messo a morte senza pietà sulla parola di 2 o 3 testimoni. Di quanto peggiore castigo pensate che sarà giudicato meritevole chi avrà calpestato il Figlio di Dio e ritenuto profano quel sangue dell'alleanza dal quale è stato santificato e avrà disprezzato lo spirito della grazia?
Mi sembra che aggiunga problemi più che chiarire. Mi sembra che aggiunga problemi più che... sì, sì, certo. Cioè, io lascerei stare la lettera agli ebrei, mi sembra deviante. E la lettera agli ebrei, anzi, la utilizzerei in un secondo momento. La lettera agli ebrei parla della conversione. Cioè, che è impossibile portarli a conversione. Cioè, puoi capire queste espressioni, cosa vogliono dire, ma si parla di conversione. Qui non c'è problema di conversione, qui non, la parola conversione o pentimento qui non c'è. E questo per me sarebbe il mio apporto personale. Allora, qui contro lo spirito, avete detto, insomma, è sempre, io se capisco, è sempre Gesù di mezzo. Qui non si tratta di distinguere due persone della Trinità, non è questo il problema. Per cui dire male di uno, pazienza, non va bene però, ma dire male dello Spirito Santo, impossibile. Si tratta di Gesù sempre, e neanche si dice che bisogna rifiutare Gesù o non riconoscerlo come Messia, non si parla di questo. Si parla di offendere, di o bestemmiare o dire male contro Gesù. Quello sarà perdonato. Ma dire che Gesù, vedete che è sempre Gesù il problema. Difatti Marco chiarisce così. Sempre Gesù è davanti. Dire che quello che Gesù fa è il demonio che lo fa in lui. Io posso non dire che Gesù non è il Messia, non è un problema, cioè, anche se non riconoscerlo eccetera, non si, ma addirittura offenderlo, addirittura bestemmiarlo, non è che non sia un problema. Dice è perdonabile, sarà perdonato. Se invece uno è contro lo spirito, non sarà perdonato né in questo mondo né nell'altro. Cioè, mi pare che voglia dire, se uno dice che quello che Gesù fa, i miracoli eccetera, è il demonio che lo fa in lui, sempre Gesù è di mezzo, mi pare, no? Non so se voi, non possiamo discutere adesso, non so se voi concordate su questo, perché non bisogna allargare il problema. La citazione tra gli ebrei è deviante anche per questo aspetto, perché allarga immensamente quello che qui viene definito peccato contro lo spirito. Ma non si parla di nessun peccato contro lo spirito, si dice il problema della conversione. Quindi io eviterei questo, perché questo è stato una delle tragedie della esegesi di questo passo, che ha creato anche molti problemi di coscienza. Ci sono dei commenti che riportano anche la storia dell'esegesi, cioè allargando immensamente il peccato contro lo spirito, insomma, c'erano persone che pensavano di aver commesso il peccato contro lo spirito e quindi di essere condannati in eterno. Anche perché si dice che non c'è perdono né qui né di là, quindi è fatta, ormai che uno l'ha fatto è fatta. E questo sarebbe il mio apporto personale. Ma può esistere un peccato che non può essere perdonato? Nella Bibbia? Può esistere? Cioè, se uno si pente di qualunque peccato, non è perdonato? Quindi io non so se ho ragione, io faccio notare solo questo, che qui non si parla del pentimento. Un'offesa contro Gesù, una bestemmia, un'offesa contro Gesù, rientrerà nell'amnistia generale di Dio. Non si dice che uno deve essere pentito per essere perdonato. Non si parla di... Se uno si pente viene sempre perdonato. Cioè, non so se questo principio è impossibile che sia... Cioè, mi pare impossibile che questo principio venga scalzato. Non è possibile. Sarebbe contraddittorio con tutto, anche con quello che dice Gesù. È evidente, quando... Questo lo dimostrerebbe anche, secondo alcuni esegeti, i versetti successivi, che non vanno separati, che mostrano come queste parole di Gesù non sono la descrizione di quello che succederà, ma sono una minaccia. Una minaccia. Per dire che non sarà perdonato né in questo mondo né nell'altro, non sono la descrizione di quello che succederà. E se noi lo prendiamo come una definizione quasi dogmatica, a parte il fatto che bisogna definire bene cos'è il peccato mondo dello spirito, se lo prendiamo questo in questo modo, vuol dire che qui non si parla, probabilmente Gesù forse vuol dire proprio questo, cioè Dio può, cioè ogni peccato può essere perdonato, non si parla di pentimento, anche se non è pentito, vogliamo dire, Dio può fare l'amnistia, no? No, ma il peccato mondo dello spirito no. È un modo per sottolineare la gravità di questo, dire che Gesù agisce in nome per la forza del demonio. Io lo sento così. Quindi se uno mi venisse a chiedere, io lo sento così come una minaccia, eccetera, come se uno mi venisse a chiedere esiste un peccato che non può essere perdonato, io gli risponderei se uno si pente non c'è nessun peccato che non può essere perdonato. Perciò sottolineo il fatto che qui non si parla di pentimento. Perché secondo me non potrebbe mai dire Gesù se anche se uno si pente non sarà perdonato, questo non è possibile. Vuol dire che Dio è disposto a perdonare tutto, anche se uno non si fa il problema se è pentito o no. È disposto a perdonare tutto salvo questo peccato, che è un modo per dire una cosa molto grave. E il contesto, secondo me, va tenuto molto fermo, non va allargato questo in chiunque, eccetera. Qui ci sono alcuni farisei che, proprio per non ammettere, ecco, che come tutti sembra che quelli che vedono Gesù sono portati a interrogarsi almeno che non sia lui il Messia, visto che tratti il demonio in questo modo, con grande signoria, e arrivano addirittura a suggerire che Gesù agisce in nome del demonio. Insomma, questo è il punto, mi sembra, qui, ecco, la gravità sta lì, cioè il rischio, ecco, di arrivare a questo punto per poterlo rifiutare.